Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini.
I conti si faceva presto a farli. Delle 4.000 lire che il principale passava a Tommasino all'ultimo minuto dell'ultima ora del sabato sera, poco prima di staccare, 2.000 erano parata del vestito. Dalle altre 2.000 bisognava levare i soldi per il tram per tutta la settimana. Il 209, 10 lire al mattino, 20 a sera, fa 180 lire. Altrettanto l'otto, perché Tommasino scendeva alla fine del primo tronco e il resto se lo faceva a piedi. 180 più 180 fa 360. 10 nazionali al giorno, doveva pure fumarle, facevano 600 lire. Una saccata se la teneva pure lui, in zucca. L'altra la dava in famiglia, perché i suoi, per quel mese, erano d'accordo che si accontentassero così. Prima di farsi il bluso, un mezzo corpo per passare la domenica ci scappava. Ma adesso, coi rene, mica poteva andare tutto il giorno a spasso avanti e indietro i marciapiedi dalla Garbatella o pei prati dalle 2 del pomeriggio alle 8 di sera. Era sabato e bisognava a tutti i costi rimediare per il giorno appresso il Gran Turco. Poco poco, mezzo corpo. Gli erano rimaste in saccoccia, sparampiate sulle sigarette, 30 lire. Più le 40 messe in Berta Beltram facevano 70. Le 4.000 appena infoderate non si toccavano. Le aveva infilate una saccoccetta dentro la giacca ed era come se nemmeno esistessero. Tommaso staccò da sgobbo sul tardi, come tutti i sabati, partì a fette da via da Giuliana, dove aveva trovato lavoro da un fruttarolo, perché certamente ai mercati non ci poteva andare più. Diretto alla meta, imboccò via Giulio Cesare che cominciava a venire scuro. Già era settembre. Allora allungò la Petivella e in fondo a via Giulio Cesare tagliò verso piazza Cavour, passò sotto la Mole Adriana, arrivò a Borgo Panico, attraversò Corso Vittorio e si trovò a Campo dei Fiori. Via degli Avari era là in mezzo, col suo selciato sconnesso e le sue file di facciate come un budello. A metà della via c'erano delle luci verdognole al neon sopra un portone bianco. Era il Vittorio, un pidocchietto dove facevano due film. Davanti ai cartelloni se ne stavano dei pischelli con le mani in saccoccia e guardandosi intorno per vedere se capitava l'occasione da imboccare. Tommaso ci arrivò deprescia, serio, senza nemmeno guardare quegli altri che restavano fuori a bocca asciutta. Entrò, prese sverto il biglietto, lasciando alla cassiera tutto quanto aveva in saccoccia e imboccò. Prima di tutto dovette cercare di scartare la maschera. Perciò scostò piano piano il tendone del velluto nero e si intrufolò contro il muro appoggiandosi con una spalla e facendo finta d'essere lì da un pezzo con gli occhi fissi sullo schermo. Facevano la principessa di Bali e si vedevano delle ragazze hawaiane con delle corone dei fiori al collo che spirolavano intorno a Bob Hope e questo guardandole faceva un verso scemo con la bocca per il gusto che provava e storceva gli occhi come se si sturbasse. Visto che la maschera non si trovava nei dintorni, con aria affaticata Tommaso si staccò dalla parete dando un colpetto secco con la spalla e si stirò a mezzo per poter dare un'occhiata intorno. La platea era piccola e un tramezzo basso di legno divideva i secondi posti dai primi, che erano due o tre file di portroncina in fondo. Davanti, come al solito, c'era la pipinara de Campo dei Fiori o i giudietti de Via Renula o del Portico d'Ottavia, con delle mandrugone tutte scapigliate che mangiavano fusaglie e bruscolini. De dietro, oltre il passaggio tra le file, c'era il grosso del pubblico, altre donne, ma senza maschietti, qualche disoccupato sotto cassa mutua e la marmaglia dei giovani. Lì dietro, negli spazi contro i muri, a destra e a sinistra, c'era pure della gente all'impiedi, giovanotti, pischelli e qualche soggetto anziano. Tommaso attraversò la sala, andò contro la parete dell'altra parte e si ficcò nello spazio tra le sedie e il muro dove c'era quella gente in piedi. Si mise in mezzo, tornando ad appoggiarsi con l'altra spalla contro il muro, strofinato e lucidato da tutti quelli che si erano appoggiati prima di lui. Tornando a stirarsi a metà, tutto ingrugnito, perché si sentiva un ragazzo serio e non un pivello come quelli stramiciati coi maglioni che se ne stavano sbragati intorno, lanciò un'altra occhiata esplorativa. Vide il movimento, si ristaccò dal muro e risalì per il corridoietto su, verso il tramezzo che separava i secondi posti dai primi. Nelle ultime file c'era un posto. Nero, Tommaso ci s'andò a sedere. Era lì che stava a zezza un tizio che, pur vedendolo a distanza e all'oscuro, gli era parso subito da naso. S'andò a sedere a posto libero, coi ginocchi puntati contro lo schienale della sedia davanti, e se sbragò. In quella, come una frustata, s'accesero le luci. Tommaso si mise subito a sedere meglio. Facendo l'indifferente, si guardò intorno quasi rabbioso, girando appena il collo dentro il collettino da camicia che pareva strofinato con uno spicchio d'aglio sporco di carbone. Era sabato e perciò era una settimana che aveva addosso quella camicia e quella cravattina viola tutta ciancicata. La platea, sotto la luce, pareva come quando si solleva una pietra e sotto si trova tutto pieno di vermi. Un mucchio di vermi attorcigliati uno sull'altro che si muovono e sgusciano da tutte le parti, intorcinando le teste e le code, mezzi ammattiti, investiti dalla luce come sono. Per i corridoi lungo i muri c'era tutto un viavai. Un giovane s'alzava con uno scatto e mollo mollo, con la camminata malandrina, si dirigeva masticando e ghignando come se avesse intenzione di far chissà che verso i gabinetti. Due o tre ragazzetti ci andavano insieme, ridendo e parlando a voce alta. Una persona anziana ci si dirigeva piano piano, curva, soffiandosi il naso. Le tende di velluto davanti alle porte erano tutte un alzarsi e un abbassarsi. Il frocetto, accanto a Tommaso, fumava, tenendo il gomito sopra il bracciale, con la mano alta e moscia, e tra le dita la sigaretta. Tommaso lo guardò, eppure quello rivolse gli occhi su di lui. Le luci si rismorzarono. Subito Tommaso allargò le gambe, accostando la gamba sinistra a quella del vicino, e stette lì ad aspettare. Se ne stava fermo, come un gatto quando guarda un cane sulla seggioletta scassata, ca' faccia dove i cigolini maroni si confondevano col rosso che la copriva come una goccia. La faccina tonda, col naso a punta e la bocca carnosa ma quasi senza labbri, veniva fuori dal colletto da camicia come un tudero d'un cartoccio. De dietro i capelli erano già un po' lunghi, benché li avesse tagliati corti, e gli sporgevano un po' sopra il colletto. In cima gli stavano dritti, intorno alla chierica, come da ragazzino. Il mingherlino non faceva niente, se continuava a guardare intorno con occhiate da tutte le parti come se avesse addosso il ticchio nervoso. Tommaso allargò ancora di più le gambe, scivolando col sedere lungo la sedia. Frattanto il verminaio aveva ripreso la sua vita all'oscuro, tranquillo e silenzioso. Si sentivano però ogni tanto qua e là delle risate, delle voci che litigavano per una sigaretta o gli sfondoni di quelli che s'erano visti già il film due volte e s'erano stufati. Il frocio non si muoveva ancora. Tommaso lo filava incazzato e che aspetti a stronzo, pensava tra sé. Cambiò posizione, dando un colpo a schiena dietro che quasi spezzava lo schienale della seggiola dove stava seduto e un altro col ginocchio che quasi spezzava lo schienale della seggiola che c'aveva davanti. Il tizio continuava a guardarsi intorno e ogni tanto guardandosi attorno guardava pure Tommaso accanto a lui. «Ma li mortacci tua», pensava Tommaso sempre più di brutto, «e chi è?» e sbuffava continuando a smucinarsi e a muoversi. Quello, a tutto quel movimento, aveva cominciato ad abbassare gli occhi e così andarono avanti per una decina di minuti. Tommaso aveva tanto allargato le gambe e era tanto scivolato giù col sedere sulla sedia che ancora un poco sprofondava sul pavimento pieno di schizzi, di sputi, di gocce, di bruscolini e magari pure di qualche pisciata a buon bisogno. Intanto Tommaso aveva svagato dove andava a guardare il suo vicino, girando tanto gli occhi qua e là. andava a guardare un giovane che s'era torto la giacca 2 o 3 file più avanti e si vedeva solo la testa di dietro tosata alla militare e le spalle con una bella camiciola alla cowboy azzurra e grigia. Era per questo che Tommaso si incazzava ancora di più. Ma vaffanculo, si diceva tra di sé, e che c'ha meglio di me quello? E che? So farso io, alle mortacci tua! Aggiustandosi con rabbia sulla sedia, dava ogni tanto qualche colpo di gomito al vicino, che oltre a guardare quello là davanti, abbassava sempre più spesso gli occhi su di lui. Lo stuzzicava col gomito de brutto, come uno che trova una porta chiusa e tutta sganganata, che crede che al primo colpo si apra, e invece quella resiste, e lui allora, mano a mano, si incazza spallandola. E allora come se mettemo, pensava quasi a alta voce Tommaso. Quello al suo fianco a fine si dovette forse dire fra sé, e dai, levameselo d'attorno, va, e de botto allungò la mano. Quando in 4 e 48 ebbe finito, Tommasino, soddisfatto, senza fretta, si riaccroccò. Poi rialzò la testa e guardò verso il tizio al suo fianco. Quello niente. Adesso era preso da un grande interesse per il film. Tommasino se lo filò per qualche momento, con la fronte ingrinzita, gli occhi imbambolati e la bocca tirata in dentro con una smorfia che, tutta paciosa, voleva dire: ammazza quanto ti piace sto film, eh? Poi de botto gli allentò una gomitata. Quello si riscosse, gli diede uno sguardo come se si fosse dimenticato di lui e stette così fermo un momento. Poi, proprio nel mentre che Tommasino alzava la mano per fregarsi il pollice e l'indice, come se tra i polpastrelli ci avesse qualche caccola, fece: «Ah, sì, scusa», disse così tutto premuroso e cortese. Tommasino allora fece bonaccione. «Che? Te ne eri scordato, te ne eri?» «Sì», fece l'altro, con una mossetta della testa, smuovendosi tutto mentre smucinava in fondo a una saccoccia dei garzoni. Cacciò una piotta. Senza prenderla in mano, Tommasino la allumò, tirando il collo per vederla da vicino. Voleva assicurarsi se era proprio una piotta o non, per ipotesi, un mezzo sacco. Era una piotta proprio, non c'era niente da fare. Si rimise al suo posto piano piano, poi disse calmo: «Che me dai una piotta, me dai?» Quell'altro è rimasto con la piotta a mezz'aria. «E na, me pigliala!» fece disgustato, quasi piagnuccolando. Tommasino nemmeno prese in considerazione il tentativo. «Ma che me fai l'elemosina?» disse ancora calmo. «Ammazzate!» fece l'altro, strascicando la voce, con la smorfia che fanno le ragazzine quando qualcuno gli fa un torto. «Non t'abbasta, e chi? E de che sei? De oro?» aggiunse come gli venisse il vomitaticcio. Tommasino fece ca lingua contro il palato secco, tirò ancora in più su le sopracciglia tra le rughe da fronte. «Caccia a grana», fece. Quell'altro lo smicciò. Tommasino già s'era fatto nero. Forte non si poteva parlare, perché sennò quelli che erano lì attorno capivano. Ma di sicuro Tommasino avrebbe detto a voce così bassa e così d'un fiato quelle parole, pure se fossero stati a uno sprofondo. Il frocio puntò i piedi, li puntò proprio contro le gambe scrostate della sedia davanti e si accomodò sulla sua, sempre smuovendosi tutto, ma stavolta con un'aria offesa e con grande decisione. «La grana», ripeté Tommaso. «E chi t'ho data la grana? Chi è? E cacqua?» fece l'altro allungando di nuovo nervosamente la piotta. Tommasino stavolta non disse niente. Si mise solo più diritto sulla sedia, puntandosi sui braccioletti scricchiolanti coi gomiti. Quell'altro approfittò di quel silenzio per aggiungere alcune sue ragioni. «Mo potevi di prima», fece, «che non c'avevi la lingua. Oh, io più d'este 100 lire non te dossa. Ah, di quello che te pare. Ma io più d'este 100 lire non te do proprio, non posso. Ma però domanda tutti di me, de idoletto, domanda, e vedi se ce ne sta uno, ma uno de numero, che non te dica: ah, cosa, guarda che idoletto è un amico, Ma a me li patti mi piace da falli prima. Si è, si no, pazienza. Oh, che vuoi? So tanta affascinante, so che de maschi ne trovo quanti me pare ne trovo. S'accomodò meglio contro la spalliera, soddisfatto per quell'ultima sparata e ancora tutto vibrante di indignazione, ringalluzzito. Tommasino gli si riaccostò di nuovo, spalla a spalla, e senza espressione e quasi senza voce, ripeté per la terza volta: «Caccia la grana!» Gli era passata la voglia di scherzare, eppure d'aspettare, era deciso a tutto. Il frocio cominciò a guardarlo con un po' di paura, bianco in faccia, col cuore che l'intronava. Se ne stette lì zitto, senza muoversi. Tommasino allungò una mano. «Dammi un po' qua la piotta», fece. Svirto il frocio gli appoggiò, accomodandosi poi meglio sulla sedia e prendendo l'aria di uno che ha ormai fatto il dovere suo e che non ha più niente da spartire con nessuno. «La grana», disse Tommasino, scoprendo i dentini gialli con un po' di saliva che gli sbavavano intorno. «Mannaggia», fece il frocio, «ma non t'ho data una piotta!» «E che ce fai con una piotta?» disse Tommasino. Il frocio soffiò. «Mannaggia», disse, quasi col pianto nella voce. Mise rabbiosamente una mano in saccoccia e cacciò tutta ciancicata, ridotta quasi a malloppetto, un'altra piotta. L'allungò a Tommasino. Questo, come prima, la prese con calma e con calma la stirò piano piano e l'osservò bene per vedere che non fossero invece 50 lire. Visto che era proprio una piotta, rimpaccioccato, la ripiegò e la mise in saccoccia a tenere compagnia alla prima. Dopo un po', il frocio, zitto, rifece come per alzarsi e andassene dicendo: «Ciao bello, te saluto!» Ma Tommasino, sempre calmo, gli calò senza farci molto caso, come cacciasse una mosca, una mano sulla spalla. «I come cori!» fece. «E fermate ancora un pochetto, no? Mi spiace, ho già visto il film e me ne devo annà». Vide che Tommasino stava per davvero per perdere la pazienza e si accostò per potergli parlare meglio e giocò la sua ultima carta. «Amoretto», fece, «essi ragionevole, che si ci aveva un tadava la grana. Non c'ho una lira, proprio non ce l'ho, ma me devi da crede. Ma che pensi, che son signore io, che me la passo bene? Se io son poveraccio peggio di te, so disoccupato da più di un anno, e chi è che me mantiene? È mia madre. E sì, umano, amore, t'ho giuro che un'altra volta, quando è una piotta, eppure due, si ce l'ho, tado, pure per niente. S'andiamo a mangiare una pizza insieme». «Qua i chiacchiere stanno a zero», grignò Tommaso. «Da magrana o so cazzi tua». Il frocio tremava ormai da paura. La faccia gli era diventata grigia. Mise una mano nella saccoccia e cacciò un'altra piotta quasi piangendo. Ma prima d'allungarla a Tommaso gli fece: «Tiè, guarda». Tommasino abbassò gli occhi. Il frocio rivoltò le saccocce mostrando la fodera sporca. «Questa è l'ultima che tengo», fece. «Ma non c'ho manchi i soldi per trambe. Mi tocca da farmi a strada a piedi». Tommasino gli torse de mano la terza piotta e s'anfilò in saccoccia con l'altre. Passarono altri 2 o 3 minuti. Poi il frocio cercò di fare un po' d'amicizia, non si sa mai. «Che?» disse patetico. «Te pare bello quello che hai fatto? Leva la grana a un poveraccio che non c'ha manco da magnà». «Ih», fece Tommasino, «quanto piagni! Ma che, piagnete sempre voi? Tutti uguali, dite sempre che non c'avete una lira, vi ricomandate e invece la grana la tenete nascosta». A queste ultime parole un'espressione di spavento ancora più grande passò nella faccia del frocio, che ormai che era stato solato s'era un po' rinfrancato. Ma giobbò, facendo finta di niente, si stirò un pochetto, poi si posò una mano sulla guancia con la punta delle dita e il mignolo alzato, e guardando dei 3/4 col mento tirato come le vedette quando fanno le schicche ignose, cercò di buttare le cose in ridere. «Ah, figlio della mignotta», fece, «ma è buggerata proprio. Ah, ma sta bene, so proprio una matta, so, e che non c'ho so che li patti tocca farli prima». «Ma quali patti?» rigrignò Tommaso. «Sì, li patti. Tu la grana devi da caccià». «Ormai vi ho bello», disse il frocio, cercando ancora un po' di fare lo scherzoso. «Non mi ritrovo manco una breccola, si mi rivorti tutta. Sangue da una rapa, no poi le va». Tommaso guardò zitto, sorrise un poco, facendo il cordiale. Caccia a grana che tengo inguattata, fece, come se si trattasse di una scommessa fatta così, per una soddisfazione. Ma quale grana? Fece l'altro, tremando. Tommaso continuò a ghignare, illuminato dal di dentro da un pensiero che gli intasava di furberia, di allegria, gli occhietti secchi. Cacciò una mano dentro la saccoccia della giacca, smucinò un pochetto nella fodera rotta e levò, stringendolo nel pugno, un coltello a serramanico chiuso. Se lo portò, sempre stretto nel pugno tra le cosce all'altezza del ventre, alzando la gamba destra per fare ombra. Il frocio lo guardava con la coda dell'occhio. Tommaso fece scattare la lama e poi di nuovo la rinfoderò, e così due o tre volte, come per divertirsi. «Caccia la grana, dai!» ripeté senza più ridere, torcendo la bocca. Il frocio barbettava. «Ma che? Ti sei ammattito? Ma che fai?» Tommaso fece scattare un'altra volta la lama, dandogli una gomitata che a momenti lo buttava giù dalla sedia. Ma già il frocio stava abbassandosi, tremando tutto, e cominciava a slacciarsi una scarpa. Non ci riusciva però, perché il nodo era forse stretto o le mani non gli servivano. Finalmente si torse la scarpa dal piede, senza slacciarla, e la svuotò, in modo che Tommaso vedesse bene. C'erano 200 lire. «Ammazza di quanto puzzi!» fece un giovanotto che sedeva proprio davanti a loro. Tommasino schiacciò il coltello tra le cosce. Il giovanotto infatti si portò verso il frocio. «Che non ti lavi i piedi, amore, li mortacci tu! Ma che ci vuoi fare a morì? A purfina!» gridò un altro sbandato a fianco del primo, stringendosi i froci del naso tra le dita. Tommaso prese le due piotte e mise anche questa in saccoccia. «L'altra scarpa», disse poi. Il frocio gli obbedì, ciancicando: «Non ci sta niente!» Infatti nell'altra scarpa non c'era niente. Tommasino si rimise il coltello in saccoccia, tossì un pochetto, si guardò intorno, poi s'alzò e andò dritto verso l'uscita.
Massimo Papolizio ha letto Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini. Ad alta voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.